consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Buongiorno e ben ritrovati da Carlotta Mocetti al microfono, al centralino Karin Condolf e in regia tecnica Mario Krag. Oggi la nostra consulenza si occupa del mese rosa, il mese dedicato alla sensibilizzazione contro il cancro al seno. Una donna su 8 è toccata da questo tumore in Svizzera e sono 6.000 i nuovi casi diagnosticati ogni anno. Ne parliamo oggi con Alessandra Spitale, che è responsabile del centro programma Screening Ticino, la dottoressa Antonella Richetti, primario in radio-oncologia dell'Istituto Oncologico della Svizzera Italiana, con Noel Bender Rizzuti, che è infermiera specialista in oncologia, con Roberta Pedrinis, che è psicoterapeuta espressiva formata in arte terapia, e poi con Giuliana Castellani, che è soprano ed ex paziente oncologica guarita da cancro al seno.
Allora, non avevo cancro al seno, un linfoma.
Quindi grazie insomma a tutte voi per essere nostre ospiti. Mese rosa, il mese dedicato appunto, come detto, al tumore al seno. Si parla soprattutto di luce, di speranza, e si pone l'accento sulla prevenzione e la necessità di una diagnosi precoce. Allora chiedo proprio ad Alessandra Spitale, che è responsabile del centro programma Screening Ticino, come mai, malgrado insomma queste campagne vengano fatte ormai da parecchio tempo, il centro di senologia della Svizzera Italiana, che è un'eccellenza, è presente sul nostro territorio da ormai 20 anni, si parla tantissimo di tumore al seno, eppure bisogna ancora tornare a, in un certo senso, battere il chiodo, perché l'informazione non è mai abbastanza.
Buongiorno a tutti, anche da parte mia. Sì, l'informazione non è ancora abbastanza, perché il cancro al seno rappresenta un problema di salute pubblica in quanto coinvolge un gran numero di donne. Come ha accennato lei, è il tumore più frequente nella popolazione femminile e rappresenta anche la causa di decesso per tumore più frequente tra le donne. Perché è importante parlare di mammografia e di screening? Perché la mammografia rappresenta l'esame per eccellenza e ad oggi riconosciuto a livello internazionale per riconoscere la malattia ad uno stadio precoce. È noto che la diagnosi precoce favorisce un trattamento più adeguato della malattia e si traduce anche in un aumento, in un miglioramento delle probabilità di sopravvivenza e quindi della qualità di vita delle pazienti.
Dottoressa Antonella Richetti, come detto, diciamo che nella donna in generale, ma anche in Svizzera, il tumore al seno è la prima causa di mortalità per tumore, un tumore che colpisce prevalentemente le donne nella fascia di età tra i 40 e i 50 anni, ma anche donne molto più giovani sono toccate da questa malattia e ovviamente anche le più anziane non sono immune.
Buongiorno a tutte le ascoltatrici. Sì, è vero, la fascia di età più colpita è quella tra i 50 e i 70 anni ed è proprio in questo, diciamo in queste fasce di età che è stata istituita la campagna di screening con la mammografia. Anche nel nostro cantone le donne giovani possono altrettanto essere colpite, chiaramente con una frequenza minore, e quindi ecco, diciamo che nelle pazienti più giovani si tratta di una malattia piuttosto rara. Nelle pazienti anziane è altrettanto frequente, e qui sottolineo come sia importante anche nelle pazienti con più di 70 anni, che quindi non rientrano nello screening mammografico, mantenere dei controlli periodici, perché comunque è una malattia che sappiamo guarisce nella maggior parte dei casi, sia nelle pazienti giovani che nelle pazienti anziane.
è nato questo programma di screening mammografico per cui le donne al compimento del loro 50° compleanno ricevono una lettera, un invito a potersi sottoporre ad una mammografia. Evidentemente molte donne sono già state, diciamo, controllate in precedenza quando il loro ginecologo l'hanno ritenuto necessario, perché come detto è una malattia che può colpire anche prima di questa fascia di età e quindi in primis si ha sempre un filo diretto con chi ci sta seguendo e poi viene analizzata la familiarità, i rischi eccetera e viene eventualmente prescritta già prima. A partire dal 50° anno di età si comincia a far parte di questo programma gratuito che a tappeto viene rivolta ad ogni donna del nostro cantone.
Esatto, come diceva lei, ogni donna può beneficiare di una mammografia di screening nell'ambito del programma, riceve a casa una lettera d'invito con un elenco di centri di radiologia a cui fa riferimento, sceglie liberamente il centro dove eseguire la propria mammografia e da lì poi noi spediamo le immagini mammografiche ai medici radiologi che sono accreditati e che operano nell'ambito del programma di screening. Sono due concetti fondamentali del programma. Uno riguarda la qualità, in quanto il programma di screening sorveglia costantemente e periodicamente sulla qualità delle prestazioni erogate, in che modo? Con dei controlli regolari sulle apparecchiature tecnico-mediche utilizzate, con controlli regolari sul personale che lavora per il programma di screening, quindi tecnici di radiologia medica che eseguono le mammografie e i medici radiologi che eseguono le letture delle mammografie, e garantendo per tutte le mammografie una doppia lettura, vale a dire che ogni donna può avere la certezza che il proprio esame sia letto da due medici radiologi in modo indipendente, e questo è noto in letteratura a aumentare l'accuratezza diagnostica. Inoltre, in caso di mammografie complesse e di segni complessi, quello che facciamo è anche di organizzare una terza lettura indipendente, alla fine della quale si arriverà quindi ad un esito definitivo, mammografia negativa o mammografia positiva.
Dottoressa Richetti, quali i benefici di una diagnosi precoce?
Giustamente lei parla di diagnosi precoce perché purtroppo non possiamo con la mammografia o con altre indagini evitare che la malattia possa presentarsi. Quindi quello che possiamo fare è diagnosticarla in uno stadio precoce, perché questo significa poterla curare meglio in modo più efficace. Diagnosi precoce vuole anche dire trovare un tumore quando non è ancora da noi apprezzabile né con l'autopalpalpazione né con delle visite, ad esempio, ma la mammografia permette proprio di diagnosticarlo quando non è ancora clinicamente manifesto. Questo significa alta probabilità di guarigione. Nonostante il tumore del seno sia costituito da una famiglia di tumori con caratteristiche tra di loro anche molto diverse, però sappiamo che un tumore in stadio iniziale è altamente curabile in più del 90% dei casi. Quindi questo implica anche il dover sottoporsi a cure meno invasive, con meno effetti collaterali e, ripeto, con un'alta possibilità di essere guarite.
A volte magari fa strano a una paziente, a una persona che riceve questo invito a sottoporsi ad un esame. Sappiamo che ci sono molte persone che hanno un po' delle resistenze, dicono: io vado a fare un esame solamente quando viene ritenuto necessario, no? In fondo sono stato dal mio ginecologo, nei normali test e controlli che mi ha fatto non è stato riscontrato nulla, e quindi bisogna dire che non tutte le donne che ricevono l'invito a questo screening mammografico poi ne danno seguito.
E questo è vero, anche se posso dire che in Ticino abbiamo una buonissima adesione al programma di screening. Quest'anno la percentuale è intorno al 60-61%, quindi sicuramente una rispondenza molto positiva, considerato il fatto che si tratta di un programma molto giovane a livello svizzero. E la cosa fondamentale da comprendere è che la mammografia è indicata nelle pazienti, la mammografia di screening è indicata in quelle pazienti che sono asintomatiche, per cui le pazienti in cui ancora la malattia non si è manifestata con alcuni sintomi, come diceva la dottoressa Richetti, ed è lì che noi possiamo lavorare, quindi non eseguire un esame solo quando ho dei sintomi, ma lavorare in modo preventivo, vale a dire fare in modo che io possa usufruire di un esame per diagnosticare il tumore quando ancora non si è manifestato clinicamente.
La lettera non scade mai, quindi possiamo anche tranquillizzare le ascoltatrici, esatto, che sicuramente l'hanno ricevuta, magari non hanno immaginato immediatamente di aderire a questo programma, comunque anche se per caso fosse passato parecchio tempo e dopo l'ascolto di questa trasmissione per esempio decidessero ma sì dai allora finalmente mi decido, vado, che possono tranquillamente contattarvi e prendere un appuntamento.
Esattamente, la lettera, come ha detto lei, non ha scadenza, per cui se una donna ha ancora al proprio domicilio la lettera può tranquillamente chiamare uno dei centri di radiologia e fissare l'appuntamento. Qualora invece non la trovasse più, può tranquillamente chiamare il centro programma screening Ticino, annunciarsi e noi manderemo una copia della lettera.
Una cosa importante da sottolineare è che si tratta di un programma interamente gratuito, quindi quando magari il medico ginecologo ritiene necessario un approfondimento, tutto passa comunque sotto la propria cassa malati, intervengono insomma la copertura dei costi, mentre chi aderisce a questo programma è completamente pagato dal programma.
Sì, in effetti questo è il secondo aspetto fondamentale del programma di screening. Uno è il concetto di qualità di cui abbiamo parlato, l'altro è il concetto di gratuità di un esame di diagnosi precoce, un equo accesso a tutte le donne indipendentemente dal proprio stato socio-economico, dalla propria cassa malati, dalla propria franchigia, ad un esame che è a costo zero per le signore. In effetti il 90% del costo della prestazione è preso a carico da tutte le casse malati, senza alcun effetto sulla franchigia, quindi è esente dalla franchigia. Il 10% è preso a carico dal cantone proprio per favorire questo equo accesso a questo esame di diagnosi precoce. Qualora una mammografia di screening fosse positiva, però, vale a dire se è necessario eseguire degli esami supplementari per chiarire la natura del nodulo che magari è stato riscontrato alla mammografia per la prima volta, i costi relativi agli esami supplementari sono presi a carico dall'assicurazione malattia in funzione del contratto assicurativo stipulato con la propria cassa malati.
Abbiamo gli ascoltatori che cominciano a spedirci i loro messaggi, ne comincio a leggere uno prima poi del nostro brano musicale. Qualcuno ci scrive: purtroppo a mia moglie non l'hanno visto, sicuramente intende la presenza di un tumore, e se non fosse stata lei ad insistere per ripetere l'esame probabilmente ci saremmo accorti troppo tardi. E l'ascoltatore dice: io credo che la routine in certi studi sia un fatto per cui poi alla fine non vedano il tumore. Ecco, queste sono magari delle paure, dei dubbi che possono insorgere. Sì. Ai pazienti.
Sì, immagino che la signora in questione abbia eseguito una mammografia di screening che era risultata negativa e dopo un certo periodo di tempo abbia magari sentito un nodulo e si sia recata dal proprio medico per gli esami supplementari. Questo può accadere, la mammografia certamente non è un esame perfetto come tutti gli esami medici, e si può trattare di tumori occulti, vale a dire che non sono ben identificabili alla mammografia, oppure tumori ad evoluzione rapida per cui la mammografia era negativa, non si vedeva nulla e il tumore effettivamente è insorto poco tempo dopo. O si può trattare di falsi negativi, vale a dire effettivamente la mammografia era negativa e non è stato visto in modo chiaro la presenza di un nodulo. noi sappiamo che questi casi che si chiamano cancri di intervallo, che si verificano dopo una mammografia negativa, sono pochi. Fortunatamente sono pochi, parliamo di circa l'1 o il 2 per mille, quindi ogni 1000 mammografie può capitare 1 o 2 volte. In Ticino posso dirvi che questo dato è anche qui confortante, siamo intorno all'1 per 1000 e purtroppo sono gli effetti collaterali della mammografia di screening, un aspetto negativo che però bilanciato con tutti gli altri aspetti positivi fa sì che è comunque importante offrire questa mammografia di screening alla popolazione.
Importante rispondere a tutte le vostre domande, i vostri dubbi, per cui io vorrei ricordarvi ancora una volta i numeri con i quali potete mettervi in contatto con noi e poi ci ascoltiamo Luis Capaldi.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1.
Waiting up, saving all my precious time, losing light, I'm missing my same old eyes, before we learned our truth too late, resigned to fate, fading away, so tell me can you turn around, I need someone to tell me down, tell me can you turn around, put it away, hold me while you wait.
Stiamo parlando di prevenzione, stiamo parlando di diagnosi precoce del tumore al seno, lo stiamo facendo perché il mese di ottobre viene sempre dedicato appunto a questa patologia che colpisce purtroppo ancora troppe donne. Stiamo parlando con la responsabile del centro del programma Screening Ticino, Alessandra Spitale, e con la dottoressa che è primario in radio-oncologia dell'Istituto Oncologico della Svizzera infermiera italiana Antonella Richetti, ma con noi ci sono anche Noelle Bender Rizzuti, che è infermiera specialista in oncologia, Roberta Pedrinis, che è psicoterapeuta espressiva formata in arte terapia, e anche Giuliana Castellani, che tutte conoscete perché è soprano, davvero molto conosciuta nella Svizzera italiana, ma non solo, ed è anche una ex paziente oncologica, che quindi oggi è con noi per portarci anche la sua esperienza, ma non solo, perché Giuliana tra qualche giorno terrà un concerto nella cappella della Clinica Sant'Anna di Sorengo, e tutto il ricavato verrà devoluto all'associazione Anna dai Capelli Corti, e quindi un gesto davvero importante. Giuliana, noi stiamo parlando dell'importanza di volersi bene, di ascoltare il proprio corpo, di notare dei cambiamenti e purtroppo di reagire subito, immediatamente, quando si capisce che qualcosa non va.
Esatto, io devo dire che ho avuto l'immensa fortuna di fare un lavoro che implica già il fatto che io debba ascoltare molto le reazioni del mio corpo. E quando mi sono svegliata una mattina e ho visto sopra la clavicola una cosa strana, rigonfia, che non era normale, sono andata subito dal medico e lì mi hanno trovato che avevo un tumore, un linfoma, e che si era ingrandito molto. Avevo 6 mm di spazio che mi lasciavano respirare in trachea, e quindi hanno dovuto intervenire quasi d'urgenza, insomma. Però devo dire che in Ticino abbiamo un'ottima struttura che cura dello IOSI. A me hanno fatto un lavoro bellissimo e sono ancora qua, insomma. Però queste esperienze ti insegnano proprio il fatto che devi volerti bene, assolutamente ascoltarti te come ti senti. Perché una diagnosi è una malattia, va bene, però ha una sua logica nella tua vita, non solo nel libro, no? Quindi è un po' come uno si rapporta a quello che gli sta accadendo, no?
Abbiamo sentito di come Giuliana ha reagito immediatamente. A volte questi cambiamenti nel nostro corpo, che in fondo sappiamo stanno avvenendo, ci spaventano talmente tanto che, insomma, può darsi abbiamo anche la reazione del tentare di mascherare, di dissimulare, ma non sarà niente, aspettiamo un attimino. E voi avete proprio la casistica di persone che rimangono, andano, e quando arrivano da voi la situazione è già purtroppo un po' avanzata, dottoressa.
Sì, è vero, purtroppo, nonostante la campagna di screening, nonostante tutta la sensibilizzazione, abbiamo ancora donne che arrivano nei nostri ambulatori con dei tumori al seno in fase già molto avanzata. Ovviamente questo limita poi le possibilità di cura di questa malattia, e quindi è estremamente importante fare degli esami che ci permettano di non arrivare a questi punti. Nonostante questo, è vero che la mammografia fa comunque paura, fa paura credo a tutte noi quando ci si avvicina il periodo in cui la dobbiamo fare. Anch'io ho sperimentato questa emozione. Però credo che la dobbiamo superare sapendo qual è l'obiettivo. Ecco, la mammografia non è un esame invasivo, è vero, non è proprio estremamente piacevole farla, però credo che qualsiasi esame in medicina a cui ci sottoponiamo preferiremmo evitarlo, ma se sappiamo qual è lo scopo e a che cosa potremmo andare incontro, credo che si riesca a farlo con una certa, diciamo, con un po' di coraggio e sapendo poi tutto quello a cui potremmo andare incontro. Volevo anche sottolineare, rispetto a quello che diceva la signora Castellani, come effettivamente nel nostro cantone abbiamo delle competenze non solo mediche ma infermieristiche, comunque dell'ambito sanitario, molto molto elevate nella cura di questa malattia. Il centro di senologia della Svizzera italiana, che esiste da tanti anni, altre strutture, e quindi possiamo essere, diciamo, abbastanza tranquille che le cure a cui ci sottoponiamo sono delle cure di persone competenti, specialmente dove esistono squadre di professionisti, come nel nostro centro di senologia, che affrontano la malattia da tanti punti di vista, non solo quello strettamente medico, ma anche delle cure complementari e tutto quello che abbiamo a disposizione.
Alessandra Spitale ci teneva molto a sottolineare già prima, magari qualcuno ci sta ascoltando da poco, che la mammografia, quanto viene proposto da questo programma, non è prevenzione ma diagnosi precoce.
Esattamente, la mammografia non può impedire l'insorgenza di un tumore, ma quello che può fare è diagnosticarlo precocemente. Quindi quello che è vero che possiamo avere un po' di paura nell'eseguire questo esame, ma anche questo è molto soggettivo. Vi sono donne che sopportano meglio la compressione alla mammografia, altre che hanno più male, ma l'obiettivo deve essere la diagnosi precoce. Vado a fare un esame e se ho qualcosa, nella maggior parte dei casi viene segnalato e posso intraprendere tutte le terapie necessarie con meno effetti collaterali. Quindi questo sicuramente è un vantaggio importantissimo.
Dottoressa Richetti, spieghiamo poi alle nostre ascoltatrici che cosa succede esattamente. Fortunatamente, nella maggior parte dei casi, fatto questo screening mammografico, si riceve un risultato che non desta nessuna preoccupazione, per cui viene poi rimandato l'appuntamento
dopo due anni
per un successivo controllo. Nel caso in cui ci fosse qualche risultato che impensierisce alla mammografia, che cosa succede?
Quando il radiologo vede una lesione, un'immagine che può essere giudicata sospetta per un tumore, deve procedere ad ulteriori accertamenti che si concordano ovviamente con la paziente, che sono, diciamo, piuttosto rapidi. Vengono fatti immediatamente nei giorni successivi alla mammografia e consistono nell'andare a analizzare delle cellule di questo nodulo o di microcalcificazioni o di altre situazioni che possono essere giudicate sospette. Quindi si arriva ad una diagnosi con una certa percentuale di certezza su queste indagini che vengono fatte successivamente, e poi in genere il trattamento è in prima istanza un trattamento di tipo chirurgico, cioè la paziente deve essere sottoposta a un intervento chirurgico. Si decide in questa squadra che parlavo prima, in cui si discutono collegialmente questi casi, quale sarà il trattamento migliore per quel tipo di paziente, perché, lo sottolineo ancora una volta, non tutti i tumori sono uguali, i trattamenti ormai sono molto personalizzati su ogni singola donna in funzione delle caratteristiche del suo tumore e di tutta una serie di altri ambiti che vengono presi in considerazione. Quindi è una decisione condivisa tra degli specialisti che si occupano di questa malattia, e non solo tra gli specialisti, ma insieme anche alla paziente, insieme spesso anche succede con i familiari, e quindi è una decisione molto condivisa, direi.
Stanno arrivando molti messaggi, allora cominciamo a leggere quelli dei nostri ascoltatori, a rispondere alle loro domande. Elena ci scrive: ho 63 anni e da quando ne ho 40 faccio la mammografia. Prima l'ho fatto ogni 5 anni e poi ora, da quando ricevo l'avviso, prendo subito appuntamento e ne sono contentissima. Lo consiglio vivamente a tutte. Poi c'è un ascoltatore che ci domanda: meglio fare uno screening anche prima dei 50 anni se ci sono casi ereditari in famiglia?
Bene, noi sappiamo che anche prima dei 50 anni può insorgere il tumore. In Ticino circa il 20% delle diagnosi avviene prima dei 50 anni. Il mio consiglio è, in presenza di familiarità positiva o in presenza di qualsiasi altro dubbio che può avere la signora, è quello di prendere contatto con il proprio medico di riferimento, il proprio ginecologo, e discutere la propria situazione e valutare con lui che cosa è meglio fare.
Sì, Allora, abbiamo degli altri messaggi. Qualcuno ci chiede: tramite mammografia mi è stata diagnosticata una calcificazione al seno destro, così che è un appuntamento per una biopsia. Devo preoccuparmi? Chiede la nostra ascoltatrice.
Ma diciamo che le calcificazioni nel seno sono delle situazioni molto comuni, però ci sono calcificazioni che hanno delle caratteristiche diverse in funzione anche della loro, diciamo, benignità o malignità. Quindi ci sono calcificazioni che vanno verificate e questo il radiologo chiaramente è la persona più competente per decidere se una calcificazione deve essere sottoposta ad ulteriori accertamenti. Se è stato dato questa indicazione, questo consiglio, significa che è corretto andare a asportare questa calcificazione e analizzarla per essere sicuri che non si tratti di qualcosa che si sta trasformando in una situazione non più benigna, ma verso la formazione di un tumore, o che sia la calcificazione sede di cellule tumorali. Quindi è giusto fare un accertamento se il radiologo l'ha richiesto, insomma.
Di nuovo un'altra ascoltatrice ci domanda appunto del periodo che precede i 50 anni e ci chiede: ma appunto prima di 50 anni non c'è prevenzione? Quindi ripetiamo, non si tratta di prevenzione ma di diagnosi precoce, e chi ha dei dubbi ne può parlare evidentemente con il proprio ginecologo, che stabilirà se è il caso.
Quali esami sono più appropriati al caso della signora?
Ecco, a questo punto mando invece la domanda verso il termine della categoria. Voi invitate le donne tra i 50 e i 69, cosa succede dopo?
Sì, il programma di screening è indirizzato a questa fascia d'età tra i 50 e i 69 anni, perché è la fascia d'età in cui si insorge il maggior numero di casi, ed è la fascia d'età in cui vi è maggiore consenso a livello scientifico in termini di efficacia di una mammografia di screening. È vero che dopo i 70 anni non si abbatte la probabilità di insorgenza della malattia, ecco perché è importante continuare a sottoporsi a controlli regolari. E nel nostro cantone l'invito è sistematico tra i 50 e i 69 anni, però se una signora ha eseguito una mammografia nel programma e desidera continuare a usufruire di questa offerta, può annunciarsi, quindi su richiesta possiamo continuare a inviarle la lettera.
Abbiamo un'ascoltatrice al telefono, pronto?
Sì, buongiorno.
Buongiorno signora.
Senta, sono un po' emozionata anche perché è un caso toccante, nel senso che io sono stata operata 11 anni fa, sono guarita benissimo, sono stata curata molto bene, me l'hanno anche trovato grazie alla mia cocciutaggine, devo dirlo, e anche mia mamma ha avuto questo tipo di problema, lei però è morta. Adesso si ripresenta la stessa situazione, esattamente lo stesso tumore, a mia sorella. Ci hanno consigliato di fare l'analisi genetica e io ho detto ok, ci sto, però cosa consiste? Cosa mi verrà detto? Io ho appuntamento a gennaio con questa dottoressa specialista e ho un po', tra virgolette, la paura di sapere un po', di venire a sapere un po' troppo. Sarà possibile sintetizzare al limite su quello che concerne il tumore, oppure verrà detto tutto quello che viene scoperto da questa analisi genetica?
Allora, la tengo un attimo all'ascolto, Carla.
Grazie.
Di solito congediamo e rispondiamo per radio, magari vogliono porle altre domande, per cui rimanga un attimo con noi. Allora,
sì, ok.
Passiamo la palla alla nostra dottoressa.
Ma diciamo che quando ci sono più casi nella stessa famiglia è giusto fare un colloquio per capire se vi è un'indicazione a fare una consulenza genetica prima di farla direttamente. Ecco, quindi è importante che lei magari faccia un colloquio prima con una persona competente, sì. Spero che sia questo l'appuntamento, ecco, che,
sì, sì, è questo.
Che le hanno
sì.
dato, e poi sì, insieme sì. ecco, insieme deciderete a che cosa andare incontro, ecco, questo è estremamente
esatto.
importante,
sì.
che non ci sia, diciamo, un pacchetto preconfezionato che
no,
le viene proprio assolutamente no, per cui se lei si è rivolta a persone competenti dovrebbero fare
sì.
questo.
Fa parte dell'organizzazione sì. lì dell'ospedale italiano,
sì.
E sinceramente se lo farò per mia figlia,
ecco,
per le mie nipoti,
sì.
per i discendenti, perché ormai io ci sono cascata.
Mm.
Mia sorella sta facendo adesso le terapie, per cui noi ormai siamo dentro, ecco, più che altro è quello. Però mi interessava sapere se poi ti viene proprio spiaccicato tutto il risultato di questa analisi in faccia, perché ci sono comunque anche malattie molto più temibili di certi cancri.
Infatti,
adesso
sì.
nella società odierna, quindi ecco un po' questo.
Ha ragione, tenga conto che solo una piccola percentuale dei tumori al seno hanno una base genetica, ecco, una familiarità che
sì.
poi viene
sì.
confermata dalle analisi genetiche, quindi non è nemmeno detto che perché la mamma e la sua sorella hanno questa malattia, questo significhi avere una mutazione genetica
sì.
nel vostro, nella vostra famiglia.
Sì.
Però ecco, andarla a cercare ovviamente significa poi anche affrontare
esatto.
le conseguenze giustamente, come c'è già arrivata lei, riguardano soprattutto i vostri figli.
Esatto,
perché
ed è anche
a voi
per
è già capitato,
che...
no? Quindi
esatto.
ecco. Quindi
sì.
lì bisogna parlarne bene, in genere c'è anche l'aiuto di una psicologa in questi colloqui
sì.
proprio per capire
bene.
Anche che cosa si va incontro, ma tenga conto che le analisi genetiche che si fanno oggi non permettono di scoprire tutte le malattie genetiche che ci sono oggi, ma sono molto mirate proprio a ricercare quei geni che sono coinvolti nel tumore al seno e magari in altri tumori che sono correlati, quindi
ok, ecco, mi ha già detto
questo,
tanto,
ecco.
la ringrazio molto.
Auguri.
Lei è la dottoressa Ricchetti che lavora a Bellinzona?
Sì, sì, sono io.
Io sono stata sua paziente.
Ah, ecco, mi fa piacere.
Sì, sono felice, è stata una brava dottoressa.
Grazie, la ringrazio
grazie,
molto.
Grazie Carla, soprattutto per aver condiviso questa situazione con noi, e allora noi ci prendiamo proprio un attimo di pausa per riflettere su quanto detto.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
You mess around with your man. It's a shame. that you won't appreciate the love we try to make.
Stiamo parlando di Ottobre Rosa, ovvero del mese dedicato alla prevenzione, al dialogo su quello che è il tumore del seno che colpisce purtroppo ancora troppe donne. Allora, tra le nostre ospiti c'è anche Noelle Bender Rizzuti, che è infermiera, specialista in oncologia, quindi una figura importantissima che è poi quotidianamente a contatto con le pazienti, pazienti che stanno vivendo uno dei momenti più brutti, più difficili della loro vita. E come diceva prima l'altra nostra ospite Giuliana Castellani, soprano, che è stata paziente oncologica, ci diceva: io ho incontrato degli angeli che mi hanno davvero sostenuta, aiutata, senza di queste persone io non so se ce l'avrei fatta. Quindi parliamo anche poi di quello che è il vostro stare accanto alle pazienti, però voi le aiutate in tanti modi, parliamo anche di prevenzione.
Ecco, siccome ha detto giustamente prima la dottoressa Spitale, quando si parla di prevenzione, quando si parla di mammografia, si parla di diagnosi precoce. Possiamo parlare anche di prevenzione primaria, però è vero che il tumore al seno, la prevenzione primaria aiuta per un 40% dei fattori di rischio. Nei fattori di rischio c'è l'obesità, il sovrappeso, c'è la sedentarietà, c'è l'abuso di alcol, fumo anche, e quindi bisogna agire soprattutto su questi aspetti che ognuno può fare. Questo non c'è bisogno di medico, non c'è bisogno di altre persone, ognuno deve agire sul proprio stile di vita. Dopo ci sono altri fattori di rischio che forse sono molto più individuali, e quindi lì si potrebbe parlarne anche in un'altra sede, quando facciamo dei stand o alla Lega contro il cancro, potete anche rivolgervi per saperne di più.
Si diceva di come poi voi siete davvero accanto alle pazienti, come le accompagnate, le ascoltate. Evidentemente ognuna reagisce a modo proprio. Quanto è importante questo vostro sostegno? Quanto riuscite a motivarle?
Ecco, diciamo che abbiamo capito che la riabilitazione ha un aspetto molto importante nella presa a carico dei pazienti durante e dopo le terapie oncologiche, che sia dal punto di vista chirurgico, dal punto di vista chemioterapico o dopo la radioterapia, che sono le terapie più frequenti per il tumore al seno. La riabilitazione può iniziare anche prima di iniziare le terapie, cioè la preabilitazione, che la consigliamo molto volentieri con già della fisioterapia per aiutare la muscolatura, per favorire il dopo intervento. E poi la fisioterapia subito dopo l'intervento è molto importante per diminuire la rigidità del braccio e per favorizzare la cicatrizzazione, evitare delle brutte cicatrici e così. E poi aiutare anche nella prevenzione terziaria, cioè riprendere un altro stile di vita dopo aver fatto tutto questo iter, dunque di aiutare nel cambiamento eventuale dell'alimentazione, motivare i pazienti a muoversi di più e accompagnare durante questo cambiamento. È vero che ci sono anche altre terapie che possono sostenere questa riabilitazione, quale terapia complementare. Ne abbiamo alcune che aiutano veramente subito per alcuni sintomi dovuti in particolare alla chemioterapia, tipo neuropatia, cioè la diminuzione di sensibilità e nelle mani, l'agopuntura può essere veramente di supporto. Ci sono altre terapie che possiamo valutare al tu per tu con i pazienti.
Ci sono evidentemente tanti tipi di terapie, come stava dicendo lei. Una possibilità è quella sulla quale si sta specializzando Roberta Pedrinis, che è psicoterapeuta espressiva. Ha svolto un progetto pilota sull'inserimento dell'arte terapia appunto nell'ambito della riabilitazione oncologica e ha portato questo progetto alla clinica di Novaggio. Quindi Roberta Pedrinis, diciamo che l'arte terapia permette in un certo modo di attivare proprio le risorse del paziente attraverso lo sviluppo della propria creatività.
Esatto, hai detto proprio quei termini giusti. Abbiamo appena concluso a Novaggio un progetto pilota della durata di 2 anni che è stato poi valutato sia all'interno degli outcome riabilitativi tradizionali della clinica sia attraverso un questionario di autovalutazione somministrato direttamente ai partecipanti del progetto. I risultati sono stati buoni, positivi, nel senso che si è potuto verificare che le persone che hanno avuto a disposizione uno spazio di espressione individuale attraverso degli strumenti della creatività molto semplici che possiamo usare tutti pur non essendo artisti, come la pittura, il collage, le matite colorate, per dar forma ai propri vissuti interiori, ecco, chi ha partecipato a questo tipo di programma ha potuto attivare delle risorse interiori che hanno poi avuto un effetto benefico nei risultati riabilitativi globali, e su questo siamo molto soddisfatti.
Che lavoro avete fatto esattamente? Perché parlare di arte, insomma, è veramente ad ampio spettro, nel senso che sicuramente l'importante non è essere dei bravi disegnatori, non è importante il risultato, ma come si diceva, già solamente il fatto di esprimersi, di buttare fuori.
Esatto, la parola arte è una parola grande che può spaventare, perché le persone normalmente pensano di non essere in grado di esprimersi. In realtà sono delle qualità, delle capacità che abbiamo dentro, che dormono, diciamo, a livello potenziale in ogni persona, che possono essere attivati. Ecco, attraverso un programma di arte terapia, di psicoterapia espressiva, come è stato svolto a Novaggio, si offre alle persone la possibilità di far emergere queste potenzialità. E diciamo che i risultati dal punto di vista anche artistico, anche se non è lo scopo non è di creare un'opera d'arte, ma è di offrire alle persone uno spazio espressivo all'interno delle quali loro possono esprimere i loro vissuti, che a volte sono difficili da verbalizzare. E qui si vede attivare veramente la creatività di ogni singolo individuo, perché ogni persona, al di là dei protocolli, è un individuo a sé. E queste risorse possono essere utili proprio all'interno dell'insieme del programma riabilitativo. Partecipavo regolarmente alle riunioni di equipe e queste informazioni potevano veramente essere di aiuto sia alla persona, sia all'equipe, sia al medico curante. Ecco, quindi abbiamo avuto veramente degli ottimi risultati.
Risultati nella riabilitazione, ma si può immaginare un'arte terapia anche a livello preventivo?
Ma senz'altro, qui parliamo invece di area di benessere. È chiaro che una persona, qui entriamo un po' nel discorso che faceva prima Noel Bender dello stile di vita. Lo stile di vita non è dato solo da comportamenti, diciamo, legati all'alimentazione, al movimento, ma anche a un buon rapporto con se stesso. E noi dedichiamo poco spazio agli aspetti creativi, agli aspetti che ci fanno alleggerire un po' la vita dai carichi quotidiani che forse ci opprimono un po' tanto e ci portano molto stress. Ecco, la psicoterapia espressiva permette veramente di alleggerire lo stress, e si sa che lo stress prolungato può essere un fattore a lungo termine che va a influenzare anche la salute. In questo senso abbiamo un rapporto diretto tra creatività e benessere.
Beh, noi abbiamo tra le nostre ospiti anche una grande artista, Giuliana Castellani, la conoscete, soprano, l'abbiamo detto, è stata un'ex paziente oncologica. A questo punto, chi meglio di Giuliana può dirci quanto la sua arte, la sua musica, la sua creatività sono riuscite in qualche modo anche ad aiutarla?
Sì, prima sorridevo quando sentivo parlare della personalizzazione delle cure, eccetera. Io devo dire che sono sempre stata molto fortunata a fare un lavoro in cui potevo buttare tutta la rabbia, se c'avevo un personaggio, non so, fuori di testa, schizzato, mettevo tutta la rabbia che in quel momento provavo quando ero malata e sfogavo la mia rabbia così. Però sono stata fortunata in questo, nel fatto di poter esprimere quello che veramente avevo dentro. Io penso che sia molto importante circondarsi anche di persone che riescono a accettare quello che tu sei veramente, perché tante volte quando si affrontano determinate cose, come se ti spogliassi dei vestiti che hai in quel momento e ti trovi nudo. E devi essere, gli altri devono, ti vedono per la prima volta veramente quello che sei. E a volte non è sempre facile, anche come supporto per te come malato, ma tante volte quando sei un carattere forte che si trova ad aver bisogno di persone intorno a te, quelli intorno a te non sono preparati a trovarti a terra, no? Ed è molto importante riconoscere anche l'umiltà di dire: quello che capita a questa persona potrebbe capitare a me domani, perché siamo tutti uguali in questo senso. Quindi
certo, abbiamo anche da segnalare degli appuntamenti importanti che verranno organizzati nell'ambito di questo mese rosa, tutto dedicato alla donna, al tumore al seno. Tra questi c'è un incontro a Mendrisio dove sarà proprio un marito che racconta la propria esperienza, giusto dottoressa?
Sì, questo è un evento organizzato da Europa Donna della Svizzera Italiana. Ed è una serata in cui un giornalista italiano, direi piuttosto famoso, che si chiama Alessandro Milan, racconterà la sua esperienza come marito di una donna che ha avuto un tumore al seno, e questo l'ha già riportato in alcuni suoi libri. Uno di questi, che si intitola 2 milioni di baci, verrà proprio presentato martedì 15 ottobre alle 6:30, 18:30 presso la Filanda di Mendrisio. Colgo anche questa occasione per dire alle nostre ascoltatrici che abbiamo un sito web fatto qui da noi, Svizzera Italiana, sempre da parte di Europa Donna, che si chiama infoseno.org, che mi invito a consultare, perché dà delle informazioni sicure e controllate non solo sul tumore al seno, ma anche sulla salute del nostro seno. È importante, come diceva Noel prima, che ci occupiamo del nostro seno prima che la malattia arrivi, e quindi imparare come mantenerlo in salute.
Anche perché tutti andiamo sempre a cercare delle informazioni in internet, sappiamo che c'è tante informazioni valide, però esistono anche tante informazioni purtroppo non corrette e fuorvianti, quindi avere dei siti sicuri è importante. Noi pubblicheremo anche il link sul nostro sito, in maniera che poi voi, se non avete modo in questo momento di annotarvelo, potete facilmente recuperarlo. Noel, c'è un altro appuntamento importante: sabato 19 ottobre dalle 11 alle 17 all'ex asilo Ciani a Lugano, un incontro paziente curante.
Ecco, sì, ci mettiamo assieme medici, infermieri e fisioterapista a incontrare i pazienti e fare delle attività riabilitative o preventive assieme. Così possiamo provare anche cosa sono queste attività. Ci sarà dello scherma, dell'arte terapia, della logoterapia e del mindfulness. Per noi queste attività sono molto importanti e le offriamo anche ai pazienti che si rivolgono alla Lega, non solo per il cancro al seno, ma per tutti i pazienti affetti da tumore.
E l'ultimo appuntamento che vi segnalo è il 24 ottobre alle 20:30 alla Cappella della Clinica Sant'Anna a Sorengo, dove Giuliana Castellani sarà insomma la protagonista. Un concerto gratuito di beneficenza.
Esatto.
Per ogni persona che parteciperà a questo concerto verrà devoluta una certa somma all'associazione Anna dai Capelli Rossi, quindi
dai Capelli Corti.
Dai Capelli Corti, scusate, quindi davvero un avvenimento molto importante. Ci rimane ancora qualche minuto per leggere alcuni dei messaggi che ci sono arrivati, poi le nostre ospiti hanno già detto che risponderanno personalmente ai messaggi rimasti in evasi. Allora, un ascoltatore ci dice: parlate di equità, un servizio che viene offerto a tutte le donne, ma se la donna è colpita al seno, l'uomo evidentemente ha la prostata, perché un tale servizio non viene organizzato anche per gli uomini? Dov'è l'equità? Ecco, qui possiamo dire che da circa un anno è stato aperto un centro di competenza prostata proprio alle OC.
Sì, è un centro di competenza proprio dedicato agli uomini, quindi alla patologia prostatica, ma anche qui a come non arrivare ad avere il tumore della prostata, quindi anche alla salute della prostata, diciamo così. E, è un centro che sta funzionando da circa un anno, che organizza degli eventi dedicati alla popolazione, e quindi credo che vada anche sfruttata questa opportunità da parte degli uomini.
Un'ascoltatrice ci dice: grazie a chi ci dà la possibilità di fare lo screening gratuito e bravissimi insomma che trattate questo argomento. A me era stato scoperto un tumore proprio grazie a questo esame, peccato che alcuni giornalisti mettano poi in discussione l'efficacia di questo programma anche per la paura dei falsi positivi.
E ringrazio la signora che ha ci ha dato questo messaggio. In effetti tanti sono gli studi che hanno valutato l'efficacia della mammografia di screening, possiamo dire che alcuni sono pro, altri sono contro. In ambito scientifico anche qui abbiamo chi è pro e chi contro, però è necessario fare una valutazione complessiva dei risultati. E questo viene fatto da degli enti internazionali, quindi non siamo noi a dirlo, ma sono enti internazionali tra cui l'Istituto, l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, che promuove, raccomanda la mammografia di screening e che ha messo in piedi un pool di esperti che hanno analizzato tutti gli studi scientifici fino ad oggi pubblicati ed è arrivata alla conclusione che l'efficacia della mammografia di screening in termini di riduzione della mortalità tra i 50 e i 69 anni è sufficiente, tenuto conto degli aspetti negativi e degli aspetti positivi. E tra gli aspetti negativi abbiamo appunto i falsi positivi. Quindi in una valutazione complessiva l'esame comunque è raccomandato a livello internazionale. Anche la Commissione europea si è espressa in tal senso, nel 2014 ha stilato un elenco di aspetti, di raccomandazioni da seguire per ridurre il rischio di insorgenza di tumore, e uno di questi aspetti era proprio la raccomandazione di partecipare ai programmi di screening, quindi la diagnosi precoce è comunque centrale.
Un'ultimissima domanda, qualcuno ci chiede perché se poi bisogna approfondire non vengono fatte ecografie e mammografia nello stesso esame, nello stesso momento, ma bisogna tornare poi un'altra volta.
In termini di salute pubblica non si giustifica il costo-benefici nell'introduzione di una ecografia in modo sistematico come è la mammografia. Gli studi al momento analizzati anche dall'Istituto, dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, non si sono espressi nel dire è necessario promuovere mammografia più ecografia a tutte le donne ad ampio spettro, ma l'ecografia viene raccomandata solo in casi di dubbio o nel caso in cui la paziente presenta un seno denso o delle protesi mammari, per cui è necessario avere un complemento mammografico con l'ecografia.
Io ringrazio le nostre ospiti, sicuramente avremo modo di riaverle e approfondire gli argomenti, risponderemo personalmente ai messaggi che non siamo riusciti a leggere. Io vi auguro buon pomeriggio e ci ritroviamo domani.
La consulenza.